E questa è la RVS, siamo in compagnia di Paolo Naso, politologo. Ben trovato Paolo, grazie per essere
buongiorno.
Nostra compagnia. Allora, direi che forse possiamo ripetere quelle parole che abbiamo già pronunciato nella giornata di ieri a proposito della scomparsa di Berlusconi. Sono le parole che ha pronunciato un avversario politico, Vannino Chiti. Allora, lui ha scritto questo: è morto Silvio Berlusconi, per lui ora è doveroso un sentimento sincero di rispetto, è stato un protagonista nella vita del nostro paese, essere stati all'opposizione dei suoi governi e delle sue scelte non può farci ignorare la sua esperienza, meno che mai non partecipare a un sentimento di cordoglio per la sua scomparsa. Altrettanto necessario è esprimere vicinanza ai suoi familiari per il dolore grande di questo momento. Nella vita politica devono esserci avversari, non nemici. Quando riusciremo a vivere con coerenza questi valori, saremo tutti migliori e lo sarà il nostro paese. Queste erano le parole di ieri che abbiamo pronunciato. Oggi è complicato, è più complicato questa operazione, diciamo così, perché c'è il lutto nazionale, io vedo qui Emma Bonino, eccessivo e fuori luogo bloccare i lavori in Parlamento per Berlusconi, ci sono polemiche insomma abbastanza forti, perché è diventata di fatto poi un'operazione politica questa, la reazione appunto ai funerali. Ecco, Paolo Naso, andando con i piedi di piombo, perché non vogliamo ferire la sensibilità di nessuno, però qual è l'idea che ti sei fatta su queste ore, insomma, su quello che sta succedendo?
Ma sostanzialmente quello che hai appena detto, cioè che a fronte di un sentimento universale di cordoglio, che è doveroso, c'è probabilmente un surplus di investimento politico su questi funerali e su questo lutto nazionale. E soprattutto c'è una sorta di operazione di amnesia delle ombre che hanno accompagnato anche il lungo lavoro politico di Silvio Berlusconi, dal momento in cui si è messo in competizione con la RAI, al momento in cui ha acquisito, sulla base anche di rapporti politici privilegiati, le famose frequenze che gli hanno consentito di entrare in una posizione non dominante, ma comunque molto importante nel mercato televisivo italiano, quando ha, come risulta dagli atti parlamentari, ha in qualche modo dato il via libera perché alcuni dei suoi uomini più fidati gestissero dei rapporti con la criminalità organizzata, forse lui poco presente, ma certamente una sorta di via libera che riguardava tutte le sue aziende fu date, questi sono documenti pubblici, fino ad arrivare alle questioni più recenti, quelle che attengono anche non tanto a un comportamento etico opinabile, questo sta nella coscienza e nella valutazione di ciascuno di noi, ma sul fatto che abbia mentito a una corte su un tema non da poco come quello del rapporto con una minorenne. Insomma, tutte queste questioni mettono evidentemente in controluce anche la figura di Berlusconi.
Ecco, allora oggi, io tra l'altro vedo
il cordoglio, parliamo del fatto che una personalità che è stata sulla scena politica per 30 anni lascia questa scena politica, lascia il paese, lascia la famiglia, però il tempo di un giudizio storico meno retorico e meno, diciamo, celebrativo, io credo che a un certo punto ce lo dovremmo dare anche coloro che oggi giustamente invece investono politicamente sul fatto che i funerali saranno un grande evento, non soltanto pubblico ma anche politico.
Dunque, per citare un altro giudizio che mi ha colpito, quello di Tommaso Montanari, c'è un intervento sul Fatto Quotidiano. Lui è rettore dell'Università per Stranieri di Siena e praticamente si è rifiutato di mettere la bandiera a mezz'asta sostanzialmente, no? E questo ha suscitato tante polemiche e forse gli costeranno anche qualcosa sul piano proprio personale della sua carriera, insomma. Comunque lui ha detto, al di là di quello che uno può pensare, Berlusconi è stato condannato con sentenza passata in giudicato per frode fiscale, cioè per aver sottratto in maniera fraudolenta soldi alla cassa comune del popolo italiano, una colpa gravissima per tutti ma imperdonabile per un uomo delle istituzioni, per questo è decaduto dal Parlamento della Repubblica. Qui è una sentenza definitiva, Allora, il problema forse non è tanto appunto il giudizio su Berlusconi, che ha avuto luci e ombre, ma quanto piuttosto sul fatto che insomma si sia deciso di investire politicamente. Perché, ecco, sostanzialmente poteva essere fatto un grande omaggio, ma diciamo qui c'è un investimento politico proprio nel... Claudio, volevi aggiungere qualcosa?
Sul discorso dell'università vorrei fare questa piccola aggiunta. L'università è un corpo libero dello Stato, siamo in democrazia, quindi mi dispiacerebbe veramente
bene,
che quest'uomo...
Vediamo, adesso magari non gli succede assolutamente niente, per carità. Allora, Paolo Naso.
Ma insomma, in realtà invece sul fatto che ci sia un peso specifico della persona Berlusconi nella scena politica italiana, questo invece mi sento di affermarlo, cioè indubbiamente al netto della retorica e della strumentalizzazione politica che si è fatta di questa figura in questi giorni, una speculazione anche abbastanza grossolana devo dire, effettivamente Berlusconi è stato un ciclone nella storia della Repubblica italiana, della politica italiana, e dobbiamo a lui una discesa in campo del tutto inattesa nel momento in cui, parlo soltanto del Berlusconi politico, nel momento in cui si dissolveva per così dire la Prima Repubblica. Questo fu un colpo molto intelligente, molto acuto, cioè capì che si stava disgregando il vecchio ordine politico nato dopo la Seconda Guerra Mondiale, i famosi partiti dell'arco costituzionale che tutti quanti ricordiamo, il PSD, il Partito Repubblicano, il Partito Liberale, la Democrazia Cristiana e così via. Ecco, Berlusconi tra i primi, se non il primo, capì che quella roba stava letteralmente finendo sotto i colpi di Tangentopoli, ma non soltanto, c'era stata anche la fine della Guerra Fredda in precedenza. Un secondo elemento che fa di Berlusconi un leader politico a tutti gli effetti è stato lo sdoganamento del Movimento Sociale Destra Nazionale. Credo che tutti quanti ricordiamo la candidatura di Fini a sindaco di Roma, sembrava essere una candidatura di bandiera, Fini prima maniera vuole dire, Fini ancora uomo saldamente dentro il perimetro della destra post-fascista, della destra legata evidentemente alla memoria anche della Repubblica di Salò, eccetera. In quel contesto Berlusconi nuovamente fece la mossa del cavallo, per usare questa metafora scacchistica, e quindi disse ci avrebbe votato e sostenuto Gio Franco Fini. Fu una sorpresa clamorosa, perché non era dato che una personalità democratica sostenesse un candidato dell'estrema destra, e lì partì un processo politico che poi ci porta a Giorgia Meloni, cioè giustamente come dire, gli attuali vertici di Fratelli d'Italia hanno un debito di riconoscenza molto forte nei confronti di Silvio Berlusconi, perché è stato l'artefice di un...
È chiarissimo. Allora forse...
E poi finiamo. Invece la capacità di intavolare dei tavoli con le opposizioni, penso alla lunga discussione sulle riforme costituzionali, i rapporti con D'Alema, eccetera, salvo poi all'ultimo momento, dopo anni di trattativa, far saltare il tavolo. C'è una tecnica negoziale molto spregiudicata, tipica dell'uomo d'affari, però anche questo è stato un elemento che ha cambiato la politica italiana, cioè il fatto che oggi si può dire una cosa e domani si può dire esattamente l'opposto. Quindi anche qui, nelle luci e nelle ombre, dal mio punto di vista, soprattutto nelle ombre, certamente Berlusconi è stata una delle figure politiche centrali del sistema italiano negli ultimi 30 anni.
Il titolo di Libero: attaccano Berlusconi anche da morto, i soliti comunisti. La sinistra contesta il lutto nazionale. La Russa dice: chi odia non capisce l'Italia. Giorgia Meloni, Silvio riderebbe di loro. E poi a pagina 2: i soliti comunisti danno la caccia a Berlusconi anche da morto, contestano il lutto nazionale e i funerali di Stato. Giusto per capire, insomma, queste contrapposizioni ideologiche, non è che tutto si può ricondurre all'odio, ecco. Non so, Paolo, vuoi dire qualcosa?
Né ai comunisti, né all'odio né ai comunisti. Come dire, sottolineo molto il fatto che prima non si deve odiare in generale, in secondo luogo che ci sono solidissime ragioni storiche per prendere seriamente in considerazione l'eccezionalità del caso Berlusconi, un'eccezionalità economica dal punto di vista del suo investimento industriale, della sua capacità manageriale, eccetera, ma poi una centralità tutta politica come abbiamo appunto ricostruito. E detto questo, tirare in ballo i comunisti mi sembra onestamente un artificio retorico, non so dove li veda
sì,
ancora i comunisti.
Ma
anche proprio gli anni più si dichiari comunista.
Va bene. Però il Fatto Quotidiano che titola invece, per dare l'altra faccia della medaglia, no? I funerali dello Stato, non è anche questo eccessivo?
Ma insomma, il Fatto Quotidiano ha questa cifra sempre molto aggressiva, molto polemica. È un titolo che io non apprezzo, però nel quadro di questa polemica così aspra ci può stare. Effettivamente c'è stato un po' un abuso, insomma, 3 giorni di lutto, le bandiere a mezz'asta, insomma, secondo me, come dire, hanno veramente un po' esagerato, ma non perché non bisognasse dare a Berlusconi il giusto saluto anche pubblico e istituzionale, ma perché esiste una misura nelle cose, esiste una tradizione delle cose, cioè non è il primo grande statista italiano che scompare. Allora, se siamo ben informati, tutti i giornali dicono che è la prima volta, quando è morto De Gasperi o quando è morto Nenni non c'è stato niente di tutto questo, eppure De Gasperi e Nenni sono stati due giganti.
Allora, un'ultima battuta prima di mettere una canzone, poi cambieremo naturalmente
anche,
argomento.
Anche quando è morto Falcone non è mai successo, quindi personaggi comunque importantissimi nel paese. E poi però io penso, no, mi viene in mente l'ironia di Berlusconi, no? Quindi penso che Berlusconi, se ci dovesse vedere, questa storia del lutto nazionale, ironico com'è, non gli piacerebbe.
No, invece no, secondo me gli sarebbe piaciuto moltissimo. Vabbè, comunque, insomma, vabbè, sono giudizi che valgono poco. Allora, io direi, ci ascoltiamo di Ivano Fossati, Quello che manca al mondo. Vediamo che quello che manca, forse manca anche all'Italia, vediamo un poco. Ce l'ascoltiamo insieme e poi torniamo a parlare con il politologo Paolo Naso. Ci sono tanti altri argomenti. Ovviamente il tema della pace e della guerra, ma anche, ecco, si avvicina la giornata mondiale del rifugiato e anche su questo ci sono dei dati interessanti che oggi su Repubblica vengono pubblicati. Ascoltiamo insieme Ivano Fossati.
Quello che manca in questo mondo è il perdono che non vedo e non sento. Tutta la gente intorno sogna di cavalcare il temporale. Quello che serve alla vita è acqua e sale. Io non sono quell'uomo che aveva un sogno, che ne è stato dei sogni di questo tempo. Di che cosa parliamo in questa vita? Di che cosa nutriamo i nostri figli? Quello che mancherà domani è un monumento all'uguaglianza. Quello che manca già stanotte sono 1000 parole d'amore. Perché c'è gente che parla d'amore in una lingua morta. Sono vivi e gli basta e sanno aspettare. Ma in quest'estate che sembra piuttosto dicembre, non tutto va bene oppure sì se vi pare. Quello che manca al mondo lo vedo bene coi miei occhi. Quello che manca in questo mondo non lo posso raccontare. Io non sono quell'uomo che aveva un sogno e nemmeno l'artista che aveva un dono. Ma anche un solo pensiero fa strada. manca al mondo è un poco di silenzio.
Quello che manca al mondo, Ivano Fossati, è il silenzio e anche il perdono. Effettivamente sono due elementi che un po' ci mancano, soprattutto in questi momenti, forse. Allora, torniamo a parlare con il politologo Paolo Naso. Beh, sono tanti gli argomenti su cui potremmo soffermarci. Segnalo solamente almeno due temi, quello che troviamo su Repubblica ma su tutti i giornali: Putin stop all'accordo sul grano e annette alla Russia il Mar d'Azov. Dunque una situazione che tende a complicarsi, anche perché sappiamo che stanno per arrivare, almeno questa è una rivelazione giornalistica di un giornale americano, mi sembra il Washington Post se non sbaglio, insomma, nelle forniture all'Ucraina arriveranno anche armi all'uranio impoverito, e Putin dice beh, ce l'abbiamo anche noi queste cose. Dunque insomma si prospetta una situazione sempre più complicata anche sul piano ecologico, verrebbe da dire in questo caso. E l'altro tema ugualmente importante è: martedì 20 giugno sarà la giornata mondiale del rifugiato, nelle chiese avventiste viene celebrato sabato prossimo la giornata mondiale del rifugiato, e ci sono dati veramente sconfortanti. Nel mondo sono 110 milioni, mai così tanti, in fuga da guerra e dal clima. Quindi rifugiati non solo per motivi appunto di persecuzione o per motivi legati alle guerre, ma anche alla crisi climatica. Paolo Naso, un tuo commento.
Grande tema del nostro momento. La questione migratoria oggi impatta pesantemente sul sistema globale. Quello che forse in queste occasioni, la giornata mondiale del rifugiato, non viene detto abbastanza è che il peso di queste grandi migrazioni, di queste grandi fughe ad oggi è pagato dai paesi del sud globale. Cioè noi pensiamo alla crisi dei rifugiati e immediatamente con la mente andiamo a Lampedusa, all'Italia, agli accordi con l'Europa, all'accordo tentato che si sta tentando in queste ore con la Tunisia, non ci rendiamo conto che coloro che riescono o che intendono arrivare in Europa sono una percentuale modestissima rispetto a coloro che invece come rifugiati trovano temporaneo, precario rifugio in paesi del sud globale, la Giordania, il Libano, il Pakistan e così via. Quindi non dimentichiamoci che noi stiamo facendo, noi primo mondo, una parte molto modesta del lavoro di accoglienza che la situazione purtroppo richiede. La situazione è una situazione di grande instabilità, e questo è il grande tema. Il tema è quello che le guerre aumentano, i conflitti aumentano, le siccità o i climi monsonici aumentano, le produzioni sono sempre più industrializzate, quindi o intervengono anche in campo agricolo grandi multinazionali, oppure è difficile anche soltanto coltivare tradizionalmente dei campi, e tutto questo ha degli effetti molto evidenti, molto immediati, si chiamano migrazioni globali, e questo è il grande tema su cui credo che la nostra generazione ancora dovrà fare i conti per un lungo periodo. Il tema della guerra in Ucraina lo inseriamo dentro questo schema. Il tema della guerra in Ucraina ha una sua storia specifica che si scrive nei piani, diciamo, neoimperialistici della Russia di Vladimir Putin. Le manovre che sta adottando sono manovre che tendono a colpire l'economia ucraina, il grano, l'esportazione di grano è fondamentale per l'Ucraina, quindi l'accesso al mare è utile non soltanto per le armi ma anche soltanto per fare vivere questo grande paese che con un po' di retorica viene chiamato il granaio dell'Europa. Certamente la voce del grano è una voce importante, Putin vuole strozzare l'Ucraina impedendole di commercializzare il suo grano. Va anche detto che è un momento estremamente difficile, da quanto leggiamo dei giornali, per l'azione militare russa. C'è uno sfondamento importante da parte dell'Ucraina delle linee russe che erano avanzate per decine e decine di chilometri, e questo è un segnale di una difficoltà, quindi, come dire, la guerra non si combatte soltanto sul campo di battaglia, si combatte anche con le affermazioni, con i proclami, ecco, quindi da vedere se quanto oggi dice Putin è più una scelta vera o è un proclama per distrarre l'attenzione dal fatto che sul campo militare invece oggi in avanzata ci sono gli ucraini e non i russi.
Allora, Claudio, volevi aggiungere qualcosa, porre una domanda?
Prima che ci lasci, Paolo, volevo ricordare che nel silenzio è morta anche la moglie di Romano Prodi, Flavia Pranzoni, è morta camminando per le vie di Assisi, in quei sentieri, tanto che è stato difficile anche poter intervenire per poter fare qualcosa.
E tu l'avevi conosciuta?
Io l'ho conosciuti, allora, l'ho visto Prodi più volte alla Versiliana, fra l'altro abbiamo anche parlato, e era proprio, presentava un libro, poi per caso mi sono trovato a fare il bagno accanto a loro, nell'acqua al Cinquale, e è stato bello perché ho visto una coppia bella, semplice, gentile, cioè persone, anche lei aveva fatto cose importanti nell'ambito della scuola, e mi ha colpito, e in questo momento questa coincidenza, no, di proprio di diverse visioni anche del mondo. Romano Prodi ha scritto alla famiglia Berlusconi, ha detto purtroppo non potrò esserci perché è morta mia moglie, però mi ha commosso rispetto a questa diversità, no? Giustamente da una parte di grande, e muore un'altra persona in coincidenza, tra l'altro i due duellanti, no? Li ricordiamo in quell'scambio con Bruno Vespa, e mi ha commosso perché avevano scritto un libro dal titolo Insieme proprio un anno fa, quindi condoglianze anche a Romano Prodi per la perdita della moglie.
Non c'è dubbio, certo. Allora forse concludiamo parlando di migrazioni, di rifugiati. Ecco, io vorrei dire che Paolo Naso, abbiamo detto tante volte, è un politologo di fede evangelica, ha lavorato e lavora ancora, collabora con tante cose della Federazione della Chiesa Evangelica in Italia, e nel testo biblico mi pare di capire, da quello che capisco io almeno, no, che c'è questo Egitto che accoglie intanto una famiglia di persone che sono costrette per motivi legati al clima di trasferirsi appunto in Egitto per sopravvivere. Sto pensando a Giuseppe, tutta la saga, no, di persone che vanno lì e poi dopo si trattengono, no? Naturalmente poi ci sono tanti sviluppi, ma insomma in prima battuta trovano in Egitto la loro salvezza. E poi abbiamo dei rifugiati politici illustri sempre in Egitto, che è niente meno che Gesù e la sua famiglia, perseguitati dal re Erode, e trovano la loro salvezza in Egitto. Allora, per tutti coloro che fanno riferimento all'identità ebraico-cristiana c'è tanto materiale su cui riflettere. Non so se possiamo concludere così.
Concludere così dicendo che quindi nel cuore della fede ebraico-cristiana c'è la dimensione della migrazione globali. Nel cuore della cultura europea è lo stesso. Quindi se vogliamo, come dire, laicizzare anche questo ragionamento, l'Europa nasce con Enea che dall'Asia Minore sbarca sulle coste del Lazio. Il mito fondativo della cultura moderna dell'Occidente è Ulisse, cioè uno che viaggia lungamente lungo il Mediterraneo. Quindi davvero la dimensione migratoria dello spostamento è parte del cuore di ogni civiltà e di ogni cultura. Ecco, quindi oggi il tema vero non è quello della paura delle migrazioni, ma è quello del governo delle migrazioni.
Esatto, come gestire queste situazioni.
Quindi della capacità di costruire vie legali, sicure e sostenibili per garantire ciò che la modernità impone. Questa è la grande fatica, perché questa logica strategia incontra, si scontra invece con una illogica della politica, che invece ogni tanto sembra dire tanto è peggio, tanto è meglio, ma questo purtroppo va a scapito non soltanto dei migranti, ma anche di noi stessi e della nostra capacità di essere accoglienti e al fondo di essere umani.
E non riguarda solo l'Italia, naturalmente. Grazie allora Paolo Naso, e ci risentiremo anche perché in America sta succedendo di tutto e di più, ma ci dobbiamo fermare qui per questa volta. Grazie mille.